Stiamo raccontando Gesù e se questo racconto fosse fatto con fede, mentre raccontiamo di Gesù vedremmo la nostra vita alla luce della parola di Dio. Vedete cos'è la fede? La fede consiste nel fatto che prendo la mia vita, la racconto dal punto di vista di Gesù e perciò la mia vita diventa appunto la parola di Dio per me. Questo è appunto la chiave per leggere questo racconto del discepolato. Se voi aprite i Vangeli, tutti hanno questo schema, tutti. Il battesimo di Gesù, il momento in cui Gesù viene intronizzato come Messia, viene mandato come Messia, e in cui Gesù in qualche maniera interiorizza in profondità la sua identità. Poi ci sono le tentazioni, l'annuncio del regno, il regno di Dio è qui, e la chiamata dei discepoli. Il Vangelo che abbiamo letto è questo quarto quadro, questa quarta scena dell'inizio della vita di Gesù. E però bisogna leggere la storia del discepolato, come la storia dei vescovi, del Papa, dei preti, della Chiesa, delle messe. Bisogna leggerla come Vangelo, se no cambia tutto. Se uno dice c'è la parola di Dio, poi c'è la Chiesa, è persa, la Chiesa non ci credi più, è impossibile credere alla Chiesa. La Chiesa deve essere parola di Dio. E difatti se voi leggete questi racconti del Vangelo, in questo Vangelo di Giovanni in particolare, la chiamata di questi quattro primi discepoli e poi di altri due, che questo chiama quello, poi quello lo va a dire, quello lo va a dire, potrebbe essere raccontata come un fatto di parrocchia, no? Io ho un amico, l'ho incontrato sul treno, si è parlato del più e del meno, è venuto a sapere che era un prete, ho parlato di essere interessato alla Chiesa, ho cominciato a venire a messa, potrei raccontare così, ed è così che avviene. Ma il Vangelo vedete come legge la cosa, è come se fosse la parola di Dio che si distende in questi incontri, è il mistero. Quando appare nel mondo la parola, secondo Giovanni, la parola si fa carne e si diffonde attraverso la carne. Negli incontri tra gli uomini, la Chiesa avviene per incontri che sono tutti umani, sono umanissimi, ma è Dio che prende questa strada umana. È come appunto se il Vangelo di Giovanni, dopo averci fatto contemplare ciò che fa la parola, che era presso Dio ed era Dio la parola, nella parola tutto è stato fatto, la parola si è fatta carne, poi ci facesse vedere come questa parola fa i discepoli. Cioè il nascere della Chiesa è vedere, è contemplare ciò che fa la parola, è un'esplosione della parola. Questi personaggi sono mossi, sono messi in moto dalla parola. Come dire che il Vangelo passa da persona a persona. Il Vangelo è un incontro, è una vocazione, è una chiamata personale. Il Vangelo è possibile solo se incontri un uomo che ti chiama. Certo, alla fine è Gesù, all'inizio è Gesù, ma è umano. Solo che noi immaginiamo Dio come una cosa che non c'entra niente con l'uomo e gli uomini come cose che non sono mai in contatto con Dio. Per esempio, provate a pensare come noi pensiamo la nostra vita. Noi immaginiamo che la vita sia la costruzione faticosa, incasinata, certo, la realizzazione faticosa di un nostro progetto. Noi pensiamo così, no? Cioè che sia la vita un progetto simile a tutti quei numerosi progetti che ci riempiono la giornata. In realtà i nostri progetti possono riguardare solo le piccole cose, ma la grande cosa che è la vita non è un progetto. Non è un progetto. Comprare la macchina, far su la casa, anche persino sposarsi per alcuni versi è un progetto, ma non il vivere il matrimonio, non il vivere la città, non il vivere il corpo, non il mangiare, la vita appunto, il senso della vita, noi possiamo soltanto riceverlo se qualcuno ce la dà. Per il senso della vita noi siamo in attesa che qualcuno ci dica: vieni, che ti do io una casa. È successo così all'inizio, no? Quando siamo nati. Ma è sempre così, è qualcun altro che ci dà il senso della vita. La nostra vita è alla sua radice risposta a una chiamata. È sempre fede in una rivelazione, o se volete, è un incontro in cui si fa conoscenza. E vedremo, conoscenza con uno che ti conosce già prima e quindi ti dà casa, ti ascolta, ti accoglie. La fede è sempre in definitiva un incontrare qualcuno che ti ama. Ma ti ama, appunto, vuol dire che prima che tu lo incontrassi aveva predisposto l'amore e perciò tu puoi incontrarlo come una cosa buona, puoi sederti in questa persona. La questione di Gesù è proprio questa, che sia lui la casa predisposta per l'uomo, che sia lui la porta, appunto, che sia lui colui che aspettavamo. La domanda dei discepoli. E il Battista, per la verità, non è onnipotente neanche lui, però ha intuito, dice: seguitelo, provate, poi anche lui si dirà: è lui davvero che dobbiamo aspettare. Ancora in carcere se lo chiedeva. Ma intanto dice, dite ai discepoli: provate, andategli dietro. Gesù si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: Vangelo è sempre così, tu hai il presentimento dove sta la casa. Per esempio, io mi sposo, facciamo conto che sia un giovane che sta preparando il matrimonio, ho presentito e sto facendo i passi verso questa persona perché in lei troverò casa, mi pare. E tuttavia sarà possibile trovare casa in questa persona solo se Gesù si volgerà a dirmi: sì, vieni. Vedete cos'è la fede? Mi ha mandato questa donna, quest'uomo, per indicarmi la casa, ma la porta è lui, appunto. Gesù si voltò, li guarda con quella profondità, insiste il Vangelo tantissimo a dire che Gesù conosceva cosa c'è nel cuore dell'uomo, li guarda con quella profondità per cui il guardato si sente conosciuto. Mentre tra noi invece succede sempre che quando incontri qualcuno c'è da fare la fatica a farsi conoscere e capire se lui ti ha capito e capire se ti puoi fidare di ciò che lui ha capito e continuare a assaggiarlo per vedere se effettivamente ti vuol bene o se in realtà ti capisce solo per giocarti o di fidare di te, eccetera, eccetera. No. La fede consiste nel ricevere uno sguardo dal quale sei rassicurato. Ti guardò. Quando tu sei guardato in questa maniera, capisci che è meglio essere conosciuti che conoscere. È come il bambino per alcuni versi, non sta a valutare se la mamma è degna di fede, lui vuole soltanto che la mamma lo guardi. È così con Dio, no? Solo con Dio è meglio essere conosciuti che conoscere. I discepoli si sentono conosciuti ed essere conosciuti è già in qualche maniera essere arrivati, essere salvati dallo smarrimento. Sai, se io sapessi che al di là del mare dove sto andando c'è qualcuno che mi conosce e mi aspetta, io il mare l'attraverso senza paura, mi capiti quel che mi capiti, c'è qualcuno che mi aspetta, che mi ha preparato casa. È la casa che aspettiamo. È ciò che sperimentiamo nell'amore, che il passo si può fare, si può aver fede, appunto. Ma vedete, non è un'altra cosa rispetto al vivere. Viviamo, poi chiediamo l'aiuto della fede, viviamo, poi c'è la fede, no? La fede è esattamente la maniera di mettere il passo della vita. Non c'è un'altra maniera. Cioè, c'è solo quella del peccato o della paura. O della diffidenza, appunto, che poi si manifesta nel sospetto, nella cattiveria, nella chiusura. Gesù si volta Nota che, appunto, se fosse una divinità di quelle che pensiamo noi, appena si volta ti fulmina, no? Perché noi vigliaccamente diciamo che Dio è meglio che guardi da un'altra parte, così intanto facciamo i cavoli nostri, perché se ci guarda siamo fritti, Dio ti vede, sei inchiodato. In realtà si volta e la prima parola di Gesù è una domanda, ed è uno stile di questo Dio, è un modo di trattare gli uomini. Pensate, potrebbe far valere il suo sguardo, lo gioca umanamente. Si tratta come esseri responsabili e liberi, è un invito perché tu ti interroghi sulla tua ricerca. Cioè, non può essere indicata la strada se non la cerchi, appunto, non trovi la porta se non la cerchi, perché questo è l'uomo che cercate. Cosa cercate? Che cosa vogliono questi uomini? Vedete che la fede ti fa mettere in discussione tutta la tua vita. Perché viaggiate così in questa città? Perché abitate così questi appartamenti? Perché educate così i figli? Perché assistete gli ammalati in questa maniera? Questo è il che cercate. La maniera in cui imposti la vita è la maniera in cui attendi, appunto. È la maniera in cui credi. E quindi la fede non è che sostituisca qualcosa della tua libertà, delle tue scelte. La fede è esattamente la libertà che ha la possibilità di essere giocata per fede fino in fondo. E tutte le discussioni sulla morale, sulla politica, sono incluse. Dove va il vostro desiderio? Alla domanda di Gesù essi rispondono: Maestro, dove abiti? Adesso sono cose incredibili questi testi. Non dicono chi ha ragione, dimostrami che sei, che esiste Dio, dimostrami che hai ragione, dimostrami che dobbiamo far così. No. Dice: dove abiti? Dove si può fermare vicino a te? Dove si può restare con te? Dove si può fermare il lungo cammino, la lunga ricerca? Dove dobbiamo andare perché noi possiamo essere là dove tu sei, per poter stare con te? Perché il nostro cuore è inquieto finché non trova il riposo di Dio, il sabato. Finché non sta nella casa, nel riposo, il nostro cuore appunto è inquieto. E l'uomo ha la sua casa presso Dio. Che Gesù sappia dove sta la casa di Dio. Appunto, questa è la questione di Cristo. E Gesù, vedete cosa sta succedendo? Non solo sa dove sta la casa di Dio, ma Gesù sta rivelando a questi uomini che Dio vuole abitare nella casa dell'uomo. Si potrebbe tradurre: Gesù non solo interpreta la nostra inquietudine finché non riposiamo in Dio, ma rivela l'inquietudine di Dio finché Dio non può venire a abitare nell'uomo. Tutto il Vangelo è pieno di quest'ansia di Dio per l'uomo, per far festa con lui, per fare un matrimonio con lui, perché gli apra la porta, perché possa venire nella casa dell'uomo. Dio è la dimora degli uomini e l'uomo è la dimora di Dio. È Gesù. Gesù è il Signore. Questa è la fede. E notate che le due cose, appunto, non sono incontrate per una dialettica intellettuale e neanche per una magia rituale. L'incontro è dato dalla coabitazione, dall'amore, dal matrimonio, non so che termini usare. Dimorare, cosa vuol dire? Quando due si amano vogliono abitare insieme. Dio è così. Dimorare è il verbo della fede, il frutto dell'incontro e della conoscenza. Andare a stare insieme, abitare insieme. Dio con gli uomini e gli uomini con Dio. Dove abiti? Continua il testo. Dove abiti? Che vengo. Gesù risponde: venite e vedrete. Cioè questo qui non ha casa. Gesù passava, difatti il Vangelo insiste, di questo non aveva neanche una pietra sua dove posare il capo, aveva anche un cuscino sulle pietre, si spostava continuamente. Gesù non ha casa, il figlio dell'uomo non ha casa in questo mondo, eppure può abitare in qualsiasi parte si trovi l'uomo, perché la sua casa non è un posto, è la relazione con l'uomo. Dunque c'è un uomo, Dio va lì, vuol mettere casa lì, non ha una casa sua in questo mondo. Ste chiese qui devono sparire tutte, sapete, le abbiamo fatte per gioco, per il gioco liturgico, ma in realtà Dio sta nelle nostre case, non qui, non gli piace neanche a lui star qui, sta qui quando arriviamo noi. Gesù non può spiegare a parole dove egli abita. Il luogo della sua dimora lo si impara a riconoscere soltanto seguendolo e quindi soltanto andando dove va lui, dove va lui. Tutto il Vangelo lo dice verso i malati, i poveri, verso gli uomini che hanno bisogno, verso le persone che incontra con amore. Se vuoi dimorare in Dio, devi andare a stare dove stanno gli uomini. Perché Dio va a stare lì, è questa la faccenda. Non ascoltate quelli che, infastiditi dalla sporcizia di questo mondo, vorrebbero andare a abitare nella casa di Dio. Perché Dio invece abita qui. A volte noi pensiamo che la chiamata cristiana sia a fare qualcosa. Soprattutto nella parrocchia succede così, no? Il prete mi ha detto qualcosa, se gli do una mano, lo si fa perché è lui. Oh. Certo, poi passano attraverso queste vicende, certo. Però attenti ai disguidi. Non è mai la chiamata cristiana una chiamata a fare qualcosa. Anche Gesù, certo, qui lo si incontra nel fare qualcosa. Perché noi se non facciamo qualcosa non siamo niente. E non incontriamo nessuno. Ma il che cosa vuoi che io faccia è conseguenza di un incontro. Noi siamo invitati soprattutto a venire a dimorare presso acque tranquille, mi conduce il Signore, il mio pastore, e le acque o i prati verdi, appunto, sono Dio stesso, è Lui che si fa casa per noi. Ecco perché il Vangelo di Gesù è Vangelo. È un invito a entrare in casa, ma chissà perché poi si trasforma in questa... Cioè, ma voi lo dite a chiunque, il discorso di venire in chiesa, il discorso di credere, è inteso subito come un peso, subito, subito, come un fastidio. No. E invece è invito a andare a abitare nella sua gioia. Gesù non viene a imporci un fardello supplementare. Venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi, vi metterò un giogo di dolcezza. Questo era lo sguardo di Gesù sulla gente. Seguire Gesù non è una servitù piena di doveri, di costrizioni, è un cammino di libertà e d'amore. Venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava. Ma dove abitava sappiamo bene, hanno cominciato a seguirlo e anche loro non avevano più casa. E l'esperienza di abitare con Gesù non si riferisce solo a quel giorno, si riferisce a tutto ciò che accade nel corso della loro vita dopo quel giorno. È questo l'invito che viene fatto anche a noi. Passare da un cristianesimo di tradizione in cui ci ha portato qualcuno che non capivamo ancora niente, ci ha portato quasi materialmente, e poi appena ci siamo divincolati siamo scappati. Passare da un tipo di cristianesimo così, o da un cristianesimo che che è molto diffuso oggi, di osservazione esterna della casa cristiana, vedere cosa fanno, cosa dicono, vedere sui giornali. A un cristianesimo di esperienza è proprio quello che manca, secondo me. Non c'è esperienza cristiana nelle nostre comunità, non c'è questa intimità con Gesù che si comunica veramente. C'è al massimo questo stare insieme per far qualcosa. Questo non va bene per la Chiesa, anche se ci dà tante soddisfazioni. Dobbiamo dimorarci dentro e poi mettere alla prova la vita, non la fede. Non affrontare la vita così a casaccio e poi mettere alla prova la fede, ma entrare nella fede e poi mettere alla prova la vita di ogni giorno, perché sappia rivelarci il senso di questo nostro abitare nel Signore.